l'analisi di Alberto Negri sul manifesto, che parte appunto dagli interessi dell'Italia in Libia. Appunto, Seccade Serrai, che avevamo portato in nave da Tunisi a Tripoli, per l'Italia è una sconfitta secca. In Tripolitania l'Italia ha il 70% dei suoi interessi economici e del petrolio dell'Eni, insieme al gasdotto Green Stream, che copre una parte delle nostre forniture. Questo è il vero motivo per cui ci troviamo ad appoggiare un governo sostenuto da Turchia, Qatar e Fratelli Musulmani, che non vuole più nessuno. Se è vero che il Qatar ci ha ricompensato nell'ultimo anno e mezzo con una decina di miliardi di dollari di commesse militari tra navi, elicotteri e aerei, è altrettanto vero che il fronte internazionale anti-Tripoli e anti-Fratelli Musulmani si è rafforzato e ampliato, dando appoggio ad Haftar, che per inciso, oltre che libico, è pure cittadino americano. Come si stavano mettendo le cose, in realtà sì, appunto, quanto ci dice Alberto Negri, si era capito, e dopo il vertice euro-arabo di Sharm el-Sheikh del 25 febbraio erano emerse già diverse considerazioni, tra cui l'appoggio di Al-Sisi insieme a Francia, Russia, Emirati e Arabia Saudita ad Haftar, che il generale Haftar, alleato della Russia, della Francia, della Russia e dell'Egitto, stava avanzando anche nel sud libico, aveva iniziato una manovra di aggiramento per conquistare la capitale e comunque stringerla in una morsa. Come diceva prima Adriano, appunto, l'incontro con Mohammed bin Salman e anche l'arrivo in Libia del comandante dell'Africom americana Thomas Waldhauser e il ministro degli esteri francesi Le Drian, che aveva avuto un lungo colloquio proprio con il generale Haftar. Infatti, per i francesi, Haftar sarebbe una sorta di De Gaulle libico, però appunto a Parigi non avrebbero trascurato i rapporti neanche, neppure con il clan di Gheddafi e il figlio del colonnello Saif Islam. Appunto. Come leggevamo sul Sole 24 Ore, come ci ricorda Alberto Negri, uno dei passaggi decisivi è stato sicuramente la presa del controllo dell'importante giacimento di El Fel, un'operazione avvenuta nell'ambito della campagna di conquista del sud-ovest, con cui si era già impadronito dei pozzi di Sharara, i più importanti della Libia.
Abbiamo chiamato al telefono Nancy Porzia per capire un pochino meglio, avere qualche idea in più ancora su quello che sta accadendo in Libia, perché è un momento piuttosto importante e di forse ribaltamento di forze di potenze coloniali che controllano il territorio e quindi anche il petrolio. Sì, Haftar si è preparato questo attacco nei dettagli, a cominciare appunto, come dicevamo prima, dai rapporti con le tribù del Fezzan. Si può immaginare come può andare a finire questo attacco, a cosa può portare?
Buongiorno a tutti. Sì, in realtà ha lavorato molto bene Haftar a sud, nel senso che ha cercato in qualche modo di spostare anche quelle che erano le alleanze di alcuni gruppi a sud del paese con il governo Siraj, un po' promettendo, come dire, elargendo parte promesse, in altri casi invece anche proprio con l'uso della forza. Nel corso degli ultimi 3 mesi ha in qualche modo anche cercato di entrare in alcuni villaggi portando con sé l'aiuto di alcuni mercenari provenienti dal Mali. tant'è che in alcune occasioni ci sono stati anche ci sono stati dei bagni di sangue veri e propri in cui lui, in cui Haftar pretendeva in qualche modo di essere il mediatore, però poi di fatto si trasformava in trasformava la sua presenza in una forza di occupazione totale. Detto ciò, le alleanze del Sud sono trasversali da anni, non c'è una dimensione netta come quella che troviamo tra est e ovest, ossia tra la Cirenaica, regione ex provincia nell'est del paese, e la Tripolitania invece nell'ovest del paese. Nel sud le linee sono sempre più evanescenti e meno chiare. Dopodiché nel sud ha lavorato bene negli ultimi 3 mesi per poi arrivare appunto a nord. Rispetto a quanto è accaduto nella giornata di ieri, quindi Garian, se si guarda un po' a quella che è la storia della Libia, è sempre stato l'ultimo tassello dei conquistatori prima di entrare nella capitale Tripoli, dai tempi dei turchi fino agli italiani e così dicendo. Quindi era anche un po' prevedibile che fosse Darian la testa d'ariete dell'ingresso nella capitale delle forze di Haftar, un copione già di esperienza. Dopodiché sì, ieri Haftar dopo essere entrato a Darian, e tra l'altro pare senza sparare neanche un colpo, quindi in realtà c'era un accordo di sorta e non è stata quindi una battaglia vinta, una volta entrato a Garian ha annunciato l'avanzata sulla capitale Tripoli. Questo ha colto tutti di sorpresa fondamentalmente per due questioni. Una questione è il fatto che la comunità internazionale abbia lasciato fare Haftar fino ad oggi, tant'è che lui poi l'ex generale ex generale perché vale la pena sempre ricordarlo, lui era generale dell'esercito libico ai tempi di Gheddafi, no? Lui Haftar fu il comandante militare dell'esercito libico in Chad, che poi appunto defezionò e trovò riparo negli Stati Uniti, e per 20 anni è rimasto negli Stati Uniti fino a ricomparire in Libia ai tempi della rivoluzione, tant'è che per i libici lui è un po' l'uomo della CIA, e invece oggigiorno si ripropone come la figura restauratrice del regime gheddafiano, perché è un po' lo stesso codice, le stesse ideologie, oltre ad essere appunto una figura di un'attrice militare.
E poi è sostenuto
come Gheddafi.
Poi è sostenuto dalla Russia, dalla Francia.
È sostenuto dalla Russia e dalla Francia, assolutamente sì. Nel senso, appunto, come dicevo prima, questa dichiarazione da parte di Haftar ha lasciato in tanti stupiti, uno perché la comunità internazionale in senso lato è stata lì a guardare. Quando parliamo di comunità internazionale, ahimè, ci riferiamo quasi sempre all'Unione Europea, agli Stati Uniti, no? E loro sono rimasti lì a guardare, mentre, come dicevi bene, la Russia e la Francia hanno lavorato nello stesso bosco fino ad oggi, ma questo se parliamo a livello internazionale. Io invece credo fermamente che il livello della Libia, degli sviluppi libici, siano da leggersi soprattutto in termini di politica regionale. Uno degli attori fondamentali per quello che è lo status quo della Libia oggi, della situazione politica e della crisi della Libia oggi, bisogna ricercarlo nel basso di forza tra in realtà Turchia, Egitto, Qatar, Emirati Arabi, e lì che si riesce ad intravedere quello che sono appunto quella che è lo scacchiere della politica regionale. E quindi sì, assolutamente Francia e Russia hanno aiutato il generale Haftar, anche se poi bisogna dire che Haftar non è in una posizione di grande debolezza, perché di fatto ha promesso ad alcuni suoi alleati, come a molti dei suoi alleati, una ricchezza, ha pagato con una moneta, ossia i bond, che sono finti, perché appunto non sono sostenuti poi dalla Banca Centrale Libica. Lui, Haftar, si è seduto fino ad oggi, anche se blefando, al tavolo dei negoziati con Serraggio, solo perché aveva bisogno dell'approvazione e del riconoscimento dei bond che lui, nel frattempo, della moneta che continuava a stampare in Russia, no? Perché questo tipo di passaggio doveva essere fatto attraverso la Banca Centrale Libica, che comunque è di cui quella riconosciuta è solo a Tripoli. La seconda dimensione, oltre alla comunità internazionale che è rimasta lì a guardare, la seconda dimensione importante è che appunto il primo ministro libico, Bessaga, che è sempre stato l'uomo di riferimento per il dialogo tra l'Est e Ovest, ieri abbia risposto dicendo: se guerra vuoi, guerra sarà. Ha lasciato tutti a bocca aperta, perché in qualche modo questo tradisce anche quella che è stata l'ingenuità di Bessaga, no? nel gioco delle negoziazioni. A quanto pare Bessaga, ministro degli interni libico, non era al corrente di quello che avrebbe fatto il suo pseudo alleato, che è Haftar, e tra l'altro non aveva neanche capito quali fossero le intenzioni della parte che lui rappresentava, ossia la comunità internazionale, perché di nuovo lui rappresenta la figura ponte tra l'Est e l'Ovest, proprio sotto l'egida, diciamo, in termini del dialogo nazionale che è stato portato avanti sotto l'egida delle Nazioni Unite e quindi della comunità internazionale. In qualche modo Bessaga, il primo ministro il ministro degli interni del governo Serraj, pare non abbia travisato anche quella che era la forza e la volontà della comunità internazionale.
Appunto, a proposito di comunità internazionale, quanto sta avvenendo in questi giorni in Libia avviene appunto sotto gli occhi del segretario generale della NATO, che ha appunto dichiarato che non ci può essere una conferenza nazionale, quella appunto di Ghadames, prevista fra una decina di giorni, in queste condizioni. Appunto, volevo chiederti un commento sia su questa dichiarazione, se effettivamente è possibile appunto annullare questa conferenza di cui tanto si sta discutendo, e quali potrebbero essere gli sviluppi in questo momento per una conferenza nazionale, appunto partendo dalle pressioni di Haftar.
Sicuramente non ci sono le condizioni per poter arrivare alla conferenza nazionale che è stata data fin dal primo momento come passaggio propedeutico per le elezioni presidenziali libiche. Sappiamo che oramai tutti gli enti e le istituzioni libiche stanno lavorando, stanno ricoprendo il loro ruolo solo per non lasciarlo vacante, perché di fatto il mandato di tutte le istituzioni attualmente governanti in Libia è scaduto, quindi il passaggio fondamentale restano le elezioni, ma le elezioni possono essere fatte solo dopo questa conferenza. Il fatto che Haftar sia un sabotatore non è nuovo. Lui, il generale, è sempre rimasto in maniera è sempre rimasto bluffando, seduto al tavolo dei negoziati, ma questo dal 2014, proprio dall'inizio della sua guerra contro i terroristi o comunque fondamentalisti islamici nell'est. Lui è sempre rimasto seduto al tavolo dei negoziati, nel frattempo però sul campo faceva la guerra. Guerra guerreggiata, ad esempio nel novembre del 2014, quando appunto le delegazioni dell'est e dell'ovest si preparavano per andare a Skhirat in Marocco per dare inizio al dialogo nazionale voluto dalle Nazioni Unite, lui in quell'occasione bombardò l'aereo l'aeroporto da cui era in partenza l'aereo su cui appunto la delegazione di Tripoli, la controparte, si apprestava a partire per il Marocco, no? Senza nessun tipo di senza di vergogna da un punto di vista diplomatico. Quindi il sabotaggio per Haftar è assolutamente una tattica che lui utilizza.
Lui si presenta come il campione dell'anti-jihadismo che è più concentrato nell'ovest, c'è modo di poter valutare l'apprezzamento da parte dei civili, non le milizie ovviamente misurata e contraria, ma dei civili, delle persone, perché in alcuni articoli, mi pare sul Sole 24 Ore di oggi, si parla di un'avanzata tutto sommato gloriosa, dove non c'è rivalità, non ci sono neanche scontri, sono stati due morti nelle milizie di Sarraj in tutto. Però appunto le persone che abitano quelle zone che lentamente sono state, neanche tanto lentamente, conquistate da Haftar, non prendono posizione.
Perché, come dicevo prima, comunque ci sono false promesse, ci sono degli asset, dopodiché le alleanze in Libia cambiano davvero in maniera molto fluida, con delle logiche che sfuggono anche più. Come dicevo anche prima, Gharian è sempre stata chi ha una posizione chiave per l'ingresso a ovest. D'altra parte però pare sia un popolo volubile che a seconda della convenienza cambia partito. E infatti l'entrata di Haftar a Gharian non ha sorpreso molti libici, perché appunto Gharian ha aperto le porte, non è stata conquistata. Dopodiché Gharian non è l'unica città che strizza l'occhio ad Haftar. Abbiamo Zawiya, Sabrata, che sono lì pronte per saltare sul carro di Haftar. In queste città è molto forte lo zoccolo salafita dei Madhali, e questa cosa ad esempio si ricollega a quello che dicevi. Haftar si è sempre dichiarato contrario agli estremismi di matrice islamica. Non è vero, questa è stata una lettura molto superficiale degli stranieri, degli europei che non conoscono, che appunto analizzano attraverso altre categorie, ma il movimento di Haftar è tutt'altro che secolarista. Le sue parole d'ordine, sia contro i terroristi, sono parole d'ordine strategiche, ma che poi di fatto non sono sicuramente a Bengasi parte del movimento delle brigate di difesa di Bengasi erano di matrice fondamentalista islamica, però appunto non erano l'unica identità del movimento. Lì c'erano anche tanti civili che proteggevano la rivoluzione contro un militare quale Haftar. Haftar poi ha comunque in più occasioni anche lasciato fare, ossia fatto in modo, non ha lasciato degli spazi aperti per far sì che l'ISIS crescesse nello Stato Islamico, crescesse in Libia, proprio per avere un fronte di battaglia su cui conquistare legittimità. Quindi è stato tutto molto funzionale e strategico, diciamo, anche negli ultimi anni, la sua battaglia contro fondamentalisti, assolutamente. Ma il quid di Haftar è assolutamente una guerra per il potere.
Un'ultima cosa, che anche questa proviene dagli articoli che sono comparsi oggi sul Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni dice che ormai nel suo disegno è stato molto attento e ha conquistato praticamente tutti i giacimenti petroliferi del paese, quindi controlla il paese. Stiamo parlando di una guerra ormai vinta e quindi la Francia a questo punto controllerà i giacimenti al posto dell'ENI?
Al momento questi giacimenti in realtà sono fermi, sono fuori produzione, quelli controllati, e non sono, e quindi bisogna ora vedere qual è la partita che si aprirà sui giacimenti. Haftar ha detto delle cose importanti ieri nel suo discorso, quando appunto ha annunciato la... E quindi non credo che la partita tra Italia e Francia si concluderà in maniera così frettolosa. Sicuramente si è in più riprese ribadito il concetto che forse l'Italia ha puntato sul cavallo sbagliato, no? Restando a Tripoli. Negli ultimi anni, perché appunto l'Italia ha tenuto aperta l'ambasciata a Tripoli mentre sedeva al tavolo dei negoziati, e quindi giocando fungendo un po' da doppio giochista. Non credo che Haftar congederà l'Italia tanto facilmente. La Francia sicuramente conquista posizioni in questa partita.
Va bene, se hai altro da aggiungere che può essere interessante per dipanare questa matassa, se no ti lasceremo alle tue occupazioni.
Non ho capito, scusami.
Sì, se hai altro da aggiungere, se no poi ti lasciamo le tue occupazioni.
Io credo che, come dire, la comunità internazionale fino ad ora si sia girata dall'altra parte, mentre alcuni stati appunto finanziavano e armavano Haftar, e questo probabilmente perché non volevano fare il lavoro sporco, ma alla comunità internazionale va bene che ci sia una figura anche dittatoriale che in qualche modo possa garantire la stabilità. Poi le conseguenze sul piano di politica interna non sono affari della comunità internazionale, questo lo sappiamo. È un po' la storia che si ripete, l'abbiamo visto già in Egitto.
Certo, un po' in tutto il Medio Oriente. Va bene, grazie. Grazie. Ci risentiremo
a voi.
Presto.
Ok, grazie, buona mille. Giornata.
Ciao.